Capitolo 6. Fu alle 16 di quel piovoso venerdì di marzo che nella casa di moda di Christiane O'Brien gli avvenimenti ripresero a svolgersi con ritmo vertiginoso fino alla loro drammatica conclusione. Ma era già da qualche ora che De Vincenzi li attendeva. Dopo il colloquio avuto con Verna Campbell, non appena appreso che le orchidee erano state portate da Valerio in corso del littorio, aveva abbandonato la casa di moda. La sua era stata una vera fuga. Preso l'ascensore al secondo piano, era disceso in portineria e, dato qualche rapido ordine a Cruni, era uscito dallo stabile sotto gli sguardi smarriti del tremebondo Federico. Gli ordini dati a Cruni avevano avuto per effetto di far allontanare dopo qualche minuto anche il maresciallo e tutti gli agenti messi di guardia nello stabile. Improvvisamente, De Vincenzi aveva deciso di togliere ogni sorveglianza e di abbandonare il teatro dei delitti alla mercé degli avvenimenti e al beneplacito di colui che aveva assassinato due persone e che certamente meditava di assassinarne almeno un'altra. Una volta per la strada, De Vincenzi si diresse ad un ristorante. Se n'era andato da Corso del Littorio con tale improvvisa rapidità che certamente non si sarebbero accorti della sua scomparsa, se non dopo qualche tempo. Aveva quindi la possibilità di mangiare prima che sul campo da lui lasciato libero ricominciasse la giostra. E che sarebbe ricominciata non aveva alcun dubbio. Tutto quello che era avvenuto fino a quel momento non doveva, non poteva costituire che la preparazione all'avvenimento capitale, a quell'avvenimento per favorire il quale il cadavere di Valerio era stato trasportato sul letto di Christiane O'Brien ed Evelina era stata strangolata. Arrivato a San Fedele alle 14 circa, aveva trovato Sani che lo attendeva nel suo ufficio. «Novità in Corso del Littorio?» De Vincenzi alzò le spalle. «Un'altra orchidea!» E andò dritto nella propria stanza. Sani, che conosceva bene il suo capo, quando lo vide chiudersi la porta dietro le spalle, si disse che quell'altra orchidea doveva essere di per sé sola una novità d'importanza, uno di quei fatti determinanti capaci di gettare De Vincenzi in preda a quello speciale stato di turbamento che si manifestava in lui col bisogno della solitudine e che preludeva ad una sua azione decisa, fino alla spiegazione dell'enigma e all'arresto del colpevole. Lo udì subito, infatti, camminare nervosamente per la stanza, altra manifestazione caratteristica del suo intenso travaglio cerebrale. De Vincenzi però questa volta non tentava neppure dentro di sé di arrivare a una spiegazione del mistero. Aveva la sicurezza che un fatto nuovo, di per sé solo illuminante, si sarebbe prodotto e lo attendeva. Era l'ansia di quell'attesa che lo rendeva nervoso e insofferente di sé e di tutti. Chi aveva scatenato la furia dei delitti nella casa di moda di Christiane O'Brien non poteva fermarsi, attendere, rimandare. Far presto doveva, invece, come dimostrava la terza orchidea premonitrice. Cercò di dominare i propri nervi. Si obbligò a non pensare a quel dramma. Un tale sforzo gli apparve subito superiore alle sue forze e allora si diede a ricostruire dentro di sé, con metodo, con minuziosa precisione, gli avvenimenti delle ultime 24 ore, dal momento in cui aveva messo piede nella casa di Corso del Littorio. E le figure principali gli riapparvero: Cristiana, Prospero Olari, Madama Firmino, Clara, Verna. Più accesa nella memoria costei, più dolorosamente fastidiosa anche per quel suo spietato cinismo. E la piccola Rosetta, con le sue treccine da topo attorno alla testa. La piscinina. Non aveva proprio giocato alcuna parte lì dentro. Aveva fatto male lui a non interrogarla. Qualcosa ne avrebbe tratto. Che le ragazzine di quell'età sono osservatrici e ficcanaso. Una figura più delle altre gli si presentava. Come un'ossessione. Eppure nessun indizio concreto gliel'aveva segnalata. Ma era su di essa che si imperniava tutta la teoria delle sue ipotesi. Quella teoria per la quale era fuggito, o quasi, dalla casa di moda, sicuro che soltanto facendo così vi sarebbe poi tornato al momento buono. Naturalmente poteva essersi sbagliato, Naturalmente, era un rischio grave che correva. Perlomeno il rischio di non riuscire mai più a spiegare il mistero. 3 orchidee, 3 cadaveri. Fino a quel momento i cadaveri erano 2. Anche a credere che il suo presupposto fosse esatto e si dimostrasse tale, lui, abbandonando il campo come aveva fatto, si era messo nella condizione di trovarsi un altro cadavere tra i piedi prima che avesse potuto intervenire. Con un movimento macchinale guardò l'orologio. Erano le 15 e in quel preciso istante il telefono squillò sul suo tavolo. Istantaneamente egli si sentì come liberato da un peso. Si avvicinò all'apparecchio con l'assoluta sicurezza che per lui era quello il segnale della fine, lo squillo dell'allalì. Udì una voce sonora che si espandeva nel microfono facendolo vibrare. Una voce calda e subito avvolgente, che riusciva di colpo simpatica nonostante tormentasse spaventosamente le parole italiane, deformandole con l'accento d'oltreoceano. «Mister Detective De Vincenzi?» «Sì, dite pure, signor Bolton.» «Ah, avete scelto il nome che vi aggrada, Mister Detective. Posso chiamarmi John Bolton, dunque, senza che voi mi correggiate? Grazie.» «Chiamatevi come volete, signor Moran.» «Bolton, grazie, questo va meglio.» «Ebbene?» «Ho riflettuto, signor poliziotto.» «E allora?» «Vorrei vedervi. Forse il frutto delle mie riflessioni potrà interessarvi. Non desidererei però venire io da voi.» Il microfono vibrò più forte, che l'ottimo John Bolton rideva. De Vincenzi dovette allontanare dall'orecchio il cornetto per difendere il timpano. Quando lo riavvicinò, la risata era finita. «Sarebbe la prima volta che io mi recherei di mia spontanea volontà in un posto di polizia, e ciò mi sembra eccessivo, realmente eccessivo.» «Ho capito, signor Bolton. Voi temete che qualcuno possa vedervi.» «Precauzioni, Mr. Detective, precauzioni.» «Ebbene, che ne diresti di farmi voi una visita?» «Subito?» «Oh sì, meglio subito.» Non era la telefonata che De Vincenzi si attendeva. Perlomeno, non gli sembrava che potesse essere quello il tenore della comunicazione attesa. Eppure, egli si sentì stranamente calmo e soddisfatto. Le ruote si mettevano in moto, l'ingranaggio funzionava. Non era perché aveva riflettuto che Bolton Moran desiderava parlargli. Doveva essersi prodotto un fatto nuovo che lo spingeva a rivelargli qualcosa che egli in un primo tempo avrebbe forse voluto tenere per sé. Quel fatto nuovo che la terza orchidea aveva preannunziato fin dalla mattina. Il telefono squillò ancora. Lo chiamavano da Corso del Littorio. Era Madama Firmino. «Commissario!» La voce della donna era interrotta, singhiozzante quasi. «Ho trovato un vaso pieno di orchidee. Era nascosto, e non ridete di me, signor commissario, ma io comincio ad aver paura.» «Lo comprendo, signorina, lo comprendo così bene che verrò da voi subito.» Riappese il ricevitore, indossò il pastrano, si mise il cappello. Questo doveva essere il principio della fine. Dopo 5 minuti varcava la soglia del portone della casa di Mode.